Grazie Presidente, grazie al relatore che mi ha preceduto perché ha raccontato tante cose importanti, significative, le ha dette in una maniera così garbata e piacevole che era difficile non ascoltarlo con la massima attenzione. Grazie a tutti voi che siete qui oggi, ai tanti amici che vedo volentieri e alle tante persone che non conosco. Sono Alessandra Stefani e sono adesso il direttore generale della Direzione Generale delle Foreste del Ministero delle Politiche Agricole. Lo sarò per poco perché a breve, entro il 24 credo di questo mese, devo rispondere all'interpello per una nuova direzione generale in cui si trasforma la mia, che si chiamerà Direzione Generale della Valorizzazione dei Territori e delle Foreste, all'interno del Dipartimento del Turismo, che come sapete è di nuova creazione all'interno del Ministero delle Politiche Agricole. E quindi, come dire, tutto quello che abbiamo raccontato va a infilarsi direttamente in questa modifica che per alcuni aspetti e per alcuni è molto problematica, perché dice: se le foreste vanno a finire nel Dipartimento del Turismo spariscono, perché quella è una corazzata e noi siamo una goccia nel mare, e che invece per me è una grande opportunità, oltre al fatto che di turismo si occuperà il direttore generale del turismo, perché il Dipartimento del Turismo è fatto di due direzioni generali: la Direzione Generale del Turismo, dove andrà un'altra persona, e l'interpello dovrebbe finire invece in questi giorni, e invece questa Direzione Generale della Valorizzazione dei Territori, che effettivamente mi porta a noi, che speriamo di andarci a lavorare, competenze antiche, ma antiche più mica tanto, 2 anni, ma certamente aggiungerà la competenza della montagna, che è fondamentale, che dentro il Ministero finora galleggiava senza sapere dove fosse. Finalmente il tema montagna è una parola, poi dopo la decliniamo in altri modi, ma è molto importante, c'è finalmente ed è ancorata a una direzione generale. Porta i temi dell'agriturismo, che ci andrà dentro direttamente, del turismo sostenibile, delle strade del vino, delle ciclovie, dei percorsi. E allora questo ragionamento che abbiamo sentito fare troverà lì, se saremo capaci di lavorare, un suo percorso che invece è totalmente positivo. Perché il decreto ministeriale che poi suddivide le competenze dà ancora a questa direzione generale 2 uffici completamente dedicati alle foreste, diciamo un ufficio degli interni e un ufficio degli esteri, ma insomma mettiamola così per capirci bene, cioè le relazioni con FAO, Unione Europea, dimensioni internazionali, UNECE, e quanto ci sia convenzioni internazionali, CITES, FLEC e dintorni da una parte, dall'altra parte i tavoli di filiera, le competenze strettamente forestali, le politiche forestali nazionali. E poi ce ne mette un terzo ufficio che invece si occuperà di quest'altra parte, quindi dei rapporti con della montagna, del turismo, con gli agriturismi e con questi altri compiti. Allora questa che può sembrare una sfida, è sicuramente una sfida, poteva sembrare un momento di crisi, secondo me invece è una grande opportunità che naturalmente dobbiamo giocare al meglio possibile. Però 5 minuti volevo dedicarvi un attimo a leggervi 2 passaggi di un post di una persona importante, che è stata importante per quest'Italia, che è Franco Tassi, che dice in questi giorni: come se tutto ciò non bastasse, prima parla dell'accorpamento del Corpo Forestale dei Carabinieri e altre immagini, la competenza sulle foreste viene attribuita in esclusiva non al Ministero dell'Ambiente, ma a un dicastero produttivistico come l'agricoltura, che ha assorbito anche il turismo. Ed ecco allora il colpo di genio: facciamo delle foreste una semplice sottocategoria turistica, come una magnifica cartolina illustrata da ammirare e spedire, per vedere quanto erano belle un tempo, mentre ora ci si sta affannando con ogni mezzo a tagliarle. Sembra che il Consiglio di Stato non fosse d'accordo, ma poco importa. Punto 4. Legislazione. Il nuovo testo unico forestale, TUF, definito TRUF, nell'acronimo più veritiero, è un ineguagliabile capolavoro di strategia dell'inganno che trasuda fervide espressioni di amore ribollente per quel patrimonio naturale di cui prepara sistematico massacro. Fulgido esempio di come oggi le erinni dominanti, sempre strettamente alleate, politica, burocrazia, tecnocrazia, baronia e mediatica, possono aprire la strada all'avidità e al profitto a danno della collettività di madre natura e del futuro di ogni essere vivente. Ora, io quando leggo queste cose un po' mi avvilisco, un po' mi preoccupo, di sicuro non rispondo. Cioè non rispondo per un posto. Penso che l'unica risposta a delle osservazioni di questo tipo sia la concretezza delle azioni. Io continuo ancora a pensare che la pubblica amministrazione sia fatta di atti e fatti. E conseguentemente sono convinta che la risposta sarà quella che possiamo dare tutti insieme, facendo vedere che nessuno di noi ha voglia di dilapidare le risorse forestali, ha però voglia di avere un atteggiamento eticamente corretto nei confronti del nostro pianeta, che ha bisogno delle risorse forestali per tante situazioni dove altrimenti si va a pescare quegli stessi beni in altre regioni del globo dove le tutele e la cultura del territorio non sono altrettanto diffuse e dove si baratta la fame con il dilapidare le proprie risorse, il proprio patrimonio forestale a favore di imprese sciagurate. Io credo che questa sia la risposta che possiamo dare. Una coltura corretta dei boschi e delle foreste nel nostro territorio dà, insieme a molti altri aspetti, non quello solo, una possibilità che nel nostro territorio la gente rimanga, che possa avere uno sviluppo corretto, coerente e sostenibile e che in questo modo possa contribuire a mantenere le persone che sono rimaste in montagna e in collina e a farcene arrivare delle altre attirate da questo sistema che è anche non solo prodotto legnoso ma anche prodotto da foresta, che può essere salute, che può essere territorio, che può essere paesaggio, che può essere cammino, che può essere prodotti a torto definiti secondari del bosco, voi lo sapete quanto la Val di Taro sia un esempio lungimirante di come si può fare del prodotto non primario del nostro bosco nella nostra località invece un momento straordinario di crescita e di economia locale. Quindi io non ho paura di queste osservazioni, mi volevo condividerle con noi, voi, perché è di questi giorni, ma in realtà noi stiamo facendo tutt'altro e quel tutt'altro che si sta facendo si articola in una serie di iniziative che la Direzione Generale delle Foreste, adesso la Direzione Generale della Valorizzazione del Territorio e delle Foreste, continuerà a mettere in atto partecipando a tutti i tavoli con un grande sforzo, con un grande sacrificio, a tutti i tavoli internazionali, in particolare europei, dove la voce delle foreste italiane va portata e dove porteremo la voce della montagna italiana, evidentemente, cercando di portare una voce unitaria. Ed è una difficoltà, e voi lo sapete perché, sono politiche e argomenti di competenza regionale, ma le regioni, e da questo punto di vista posso dirlo senza smentita, le regioni forestali italiane hanno capito da tempo che se non c'è un coordinamento nazionale, una rappresentatività nazionale in sede europea ed internazionale non si va da nessuna parte. A differenza di altre politiche, per esempio le politiche agricole, che su questo discorso anche che l'Europa ci propone, se sarà confermato con il nuovo Parlamento, con i nuovi commissari, come prossima PAC, prevede una strategia nazionale. Allora le regioni agricole non sono assolutamente contente di questa strategia nazionale, le regioni forestali, intendo, invece hanno fiducia nella possibilità che questo sarà un passo avanti per loro. Naturalmente questa presenza si declina in una serie anche di difficoltà che sono quelle di far conoscere il fatto che l'Italia è un paese forestale. Voi lo sapete, ma in realtà molto spesso non si sa, non lo sanno nemmeno molti dei nostri politici, il 40% del territorio nazionale è bosco. Ed è bosco, al contrario di quello che pensa l'Europa, solo nato da rigenerazione naturale, perché il resto dell'Europa accorpa anche i riboschimenti che noi normalmente non consideriamo bosco, o tutt'al più lo consideriamo assimilato a bosco, se le regioni lo considerano così. Quando dico tutte le tutti i boschi italiani classificati come tali sono natural born forests, ancorché i boschi cedui stiano un po' a metà strada, vedo le persone che mi guardano e sbarrano gli occhi. Sono nati da rigenerazione naturale, non facciamo taglio raso e ripristino con rinnovazione artificiale, se non in modestissime realtà, molto contenute anche in questi tre. Ovviamente l'altro pezzo è stato quello di cercare di creare una politica forestale nazionale condivisa, e quindi condivisa con i principali attori. Dobbiamo dare atto al ministro, dal sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole, allora non c'era ancora il turismo, il nostro amico Andrea Olivero, che ha voluto fin dall'inizio un percorso condiviso, che è partito nel novembre del 2016 con una serie di tavoli da Roma che si sono poi allungati in altre 7 realtà italiane per ascoltare quello che i territori avevano da dire e provare a tradurlo in un testo unico che è uscito, lo conoscete, il testo unico forestale che è uscito il 3 aprile del 2017 sulla Gazzetta Ufficiale e che vede la necessità di trovare ancoraggio con criteri minimi che riunifichino nel minimo le realtà regionali molto diverse, perché molto diverse sono anche le realtà forestali oltre che le realtà sociali del nostro territorio italiano. Non possiamo fare a meno di considerare questo aspetto e quindi non si può parlare della foresta italiana, perché sarebbe un non senso. Non è vero, sono le foreste italiane come sono le montagne italiane. Allora, però, di questa frammentarietà, che è anche il bello del nostro paese, che non è mai uguale a se stesso, bisogna trovare un minimo comune denominatore per tutti, cioè un livello minimo. E allora, questi decreti attuativi, che sono in discussione in questo momento, cercano di mettere a sistema le migliori pratiche, cercano di non tagliare fuori chi è andato molto avanti e non farlo tornare indietro, ma lasciarlo proseguire nella sua attività di sperimentazione e poi diventa innovazione quando è favorevole e ben strutturata, e nello stesso tempo aiutare quelle regioni che sono più indietro a camminare verso il raggiungimento degli obiettivi minimi. In questo percorso devo dare atto al sottosegretario Manzato con delega alle foreste, che da subito, dopo averlo conosciuto nei primi mesi del suo mandato, ha dichiarato che il testo unico era un'ottima legge e che anche se è stato fatto da un governo del segno completamente opposto al suo, era assolutamente un buon testo e andava perseguito e andavano attuati i decreti che lo rendono e lo implementano a favore delle regioni e delle comunità locali. Quindi per una volta abbiamo avuto nel segno della continuità, nel segno delle foreste, una continuità importante, che è certamente frutto anche di tutta quell'attività di concertazione che l'ha e di ascolto che le ha, l'ha connotato nella sua formazione e che certamente continua ad andare avanti nello stesso senso. Perché lo stesso sottosegretario Manzato ha accettato la mia proposta di non scrivere decreti attuativi all'interno del Ministero con un gruppo di lavoro ridotto, ma ha accettato invece di mettere in piedi un cammino piuttosto oneroso dal punto di vista del tempo, ma in realtà no, ve lo stiamo vedendo e poi ve lo dico perché, di coinvolgimento di nuovo, principalmente delle regioni, ma anche delle università, delle migliori espressioni di chi conosce l'ambiente forestale, e quindi le università, e quindi l'Ordine degli Agronomi Forestali, e quindi l'UNCE, per cercare, e quindi le associazioni, alcune associazioni ambientaliste, per cercare di scrivere delle bozze di decreti quanto più possibili comprensive delle visioni e che le portino a sintesi. Queste commissioni sono iniziate a essere immaginate con i nominativi delle persone che ci stavano dentro tra marzo e aprile. Tra aprile e maggio hanno cominciato a riunirsi. Avevo detto entro giugno vorremmo avere le prime bozze, tranne al gruppo di lavoro, che è anche più grande, più numeroso, che è quello che deve scrivere la strategia nazionale forestale per i prossimi 20 anni, che ha certamente bisogno di un po' più di tempo per elaborare un documento così importante, e anche ha bisogno di vedere le bozze dei documenti degli altri, perché in questo modo, come dire, le circonda di una visione meno tecnica, perché molti di questi decreti sono veramente decreti tecnici. Bene, vi devo dire che questo lavoro però è stato anticipato da due altri documenti che sono stati messi a servizio di chi lavorava nei gruppi di lavoro. Una specie di audit alle regioni, tutte le regioni, in questo caso curato dal CREA, in cui è stato chiesto con uno schema con domande per ogni decreto che cos'era quello che loro più volevano trovare dentro il decreto. E poi riassemblato per documento, DM per DM, per rimetterlo all'attenzione del gruppo di lavoro.